Lettura con riflessioni di alcuni brani della storia della filosofia per licei di Abagnano e Fornero, vita di Sigmund Freud. Allora, pagina 459, la rivoluzione psicanalitica 1, Freud, dagli studi sull'isteria alla psicanalisi. 459-460. Non leggo tutto Freud, solo la vita, e poi alcune pagine finali. Di tutte le scuole classiche della psicologia, la psicanalisi, che risulta indissolubilmente legata al nome di Freud, è stata quella che ha esercitato il maggior peso nella cultura novecentesca. Infatti, essa ha influito in misura notevole non solo sulla psicologia, ma anche sulla letteratura, sull'arte, sulla sociologia, sull'antropologia culturale, sulle scienze dell'educazione, sulla stessa filosofia. In breve, la rivoluzione psicanalitica, che all'inizio è sorta come metodo di cura di certe malattie mentali, ha finito per influenzare tutta la cultura del nostro secolo. Sigmund Freud nasce a Freiberg in Moravia nel 1856 da genitori ebrei, che si trasferiscono a Vienna nel 1860. Laureatosi in medicina, intraprende studi di anatomia del sistema nervoso, lavorando nel laboratorio neurofisiologico di Brücke. Nel 1882, per ragioni economiche, è costretto ad abbandonare la ricerca scientifica e intraprendere la professione medica, dedicandosi alla psichiatria. Nel 1885, grazie ad una borsa di studio, si reca a Parigi, ove Jean-Martin Charcot stava studiando i fenomeni isterici. Nel 1889 passa un breve periodo a Nancy, dove i procedimenti dell'ipnosi venivano praticati e studiati da un'altra scuola, quella di Ambroin-Libera, potrei chiedere a mia madre come si legge il francese, e dal suo discepolo Hippolyte Bernheim, allora in aspra contrapposizione con Charcot. Vabbè. Tornato a Vienna, in virtù di ricerche successive sull'isteria condotte in collaborazione con Joseph Breuer, perviene alla scoperta dell'inconscio e quindi alla fondazione della teoria psicanalitica. Il sia pur lento e contrastato successo delle sue teorie fa sì che nel 1910 nasca a Norimberga la Società Internazionale di Psicanalisi, di cui Jung è il primo presidente, anche se Jung ed Adler entreranno ben presto in dissenso con Freud. Nel 1933 i nazisti a Berlino bruciano le opere dell'ebreo Freud. Nel 1938 nasce a Vienna e si reca come esule a Londra, ove muore nel 1939. Nelle sue opere ricordiamo Studi sull'isteria, 1895, L'interpretazione dei sogni, 1900, Psicopatologia della vita quotidiana, 1901, Il motto di spirito e i suoi rapporti con l'inconscio, 1905, Frammento di un'analisi sull'isteria, 1905, Tre saggi sulla sessualità, 1905, Totem e tabù, 1913, Lutto e malinconia, 1917, Introduzione alla psicanalisi, 1915, 1917, 1932, Al di là del principio del piacere, 1920, Psicologia delle masse e analisi di Dio, 1921, Dio e l'S, 1923, L'avvenire di un'illusione, 1927, Il disagio della civiltà, 1929, Analisi interminabile e analisi interminabile, 1937. La medicina ufficiale ottocentesca si muoveva in un orizzonte teorico di tipo positivistico-materialistico. Essa tendeva infatti a interpretare tutti i disturbi della personalità in chiave somatica e quindi a non prendere sul serio quegli stati psiconevrotici, ad esempio le isterie, in cui non fossero rintracciabili lesioni organiche corrispondenti. Ciononostante, ai tempi di Freud, l'isteria aveva attirato l'attenzione di un gruppo di medici, tra cui spiccano i già citati Charcot, 1825-1893 e Breuer, 1842-1925. Il primo era giunto ad usare l'ipnosi come metodo terapeutico, ottenendo un certo successo, grazie al controllo dei sintomi isterici mediante la suggestione. Breuer, andando oltre Charcot, utilizzava l'ipnosi non come strumento di inibizione dei sintomi, ma come metodo per richiamare alla memoria avvenimenti penosi dimenticati, avendo notato che il superamento delle amnesie circa fatti spiacevoli della propria vita personale consentiva una liquidazione delle cariche emotive connesse ai fatti stessi. Per fare un esempio, nel caso di Anna O, un'isterica gravemente ammalata, curata da Breuer, tra gli altri sintomi, paralisi motoria, turbe della vista e dell'udito, tosse nervosa, anoressia, afasia, eccetera, vi era pure una caratteristica idrofobia acuta, paura di bere. Mediante l'ipnosi, Breuer aveva scoperto che la paziente, avendo scorto da bambina il cane della governante verso la quale nutriva sentimenti di ostilità, bene in un bicchiere, aveva provato un forte senso di repulsione, pur avendo rimosso quell'episodio della pazienza, manifestava sintomi idrofobici che erano spariti soltanto quando Breuer, in virtù dell'ipnosi, li aveva portati alla coscienza. Grazie allo studio di questo caso, Breuer e Freud, che nel frattempo, come si è visto, era divenuto suo collaboratore, mettono a punto il cosiddetto metodo catartico, consistente appunto nel tentativo di provocare una scarica emotiva, abreazione, capace di liberare il malato dai suoi disturbi. Ponendosi il problema dell'eziologia, ovvero delle ragioni dell'isteria, Freud, procedendo autonomamente rispetto a Breuer, arriva alla scoperta della causa, che è la causa della psiconevrosi, è da ricercarsi in un conflitto tra forze psichiche inconsce, ossia operanti al di là della sfera di consapevolezza del soggetto, i cui sintomi risultano quindi psicogeni, cioè non derivanti da disturbi organici, bensì dalle traversie della psiche stessa. La scoperta dell'inconscio segna l'atto di nascita della psicanalisi, che si configura infatti come psicologia abissale o del profondo. Beh, teniamo conto che comunque l'esperimento di Breuer è veramente psicanalisi nel senso pieno del termine. Freud, diciamo che è il fondatore della psicanalisi, con tutto quello che ha fatto dopo, nessun dubbio che è il fondatore, perché enuclea il concetto di inconscio. Però Breuer ha usato per primo la metodologia psicanalistica, cioè quella di portare alla luce i contenuti dell'inconscio per il loro scioglimento, causanti la nevrosi. Certamente io non sono competente per fare questi giudizi. Andiamo a paragrafo a 1465, la religione e la civiltà. Poi il mio commento. Nell'ultimo periodo della sua vita, Freud si è anche espresso originalmente su temi più generali quali la religione e la civiltà, totem e tabù, l'avvenire di un'illusione, il disagio della civiltà, Mosè, il monoteismo. Per quanto riguarda le rappresentazioni religiose, Freud ritiene che esse non siano precipitate dall'esperienza o risultati finali del pensiero, ma illusioni, appagamenti dei desideri più antichi, più forti, più pressanti dell'umanità. Il segreto della loro forza è la forza di questi desideri, l'avvenire di un'illusione. E tali desideri sarebbero quelli tipicamente infantili di sentirsi protetti contro i pericoli della vita. A sua volta la figura di Dio, padre, ultraterreno amato e temuto, sarebbe nient'altro che la proiezione dei rapporti psichici ambivalenti con il padre terreno. Per quanto riguarda la civiltà, Freud afferma che essa implica un costo in termini libidici di felicità, poiché è costretta a imporre un argine ad un numero rilevante di desideri e di pulsioni e a deviare l'energia libidica e la ricerca del piacere in prestazioni sociali e lavorative. Inoltre la società, proseguendo l'opera paterna, dà origine a un super-io sociale, con la maiuscola, incarnato in una serie di norme e di divieti. Il super-io della civiltà, come quello individuale, affaccia severe esigenze ideali, il mancato conformarsi alle quali viene punito con l'angoscia morale, il disagio della civiltà. Questo non significa che Freud sia contro la civiltà o che vagheggi un'umanità felice e buona da recuperarsi oltre le impostazioni sociali. Infatti, l'antropologia dell'ultimo Freud, che presenta numerosi punti di contatto con Schopenhauer, vuole essere decisamente realistica e pessimistica. Contro coloro i quali pensano che l'uomo possa in qualche circostanza essere davvero felice, Freud ribatte che la sofferenza è componente strutturale della vita, poiché siamo costretti a patire nel corpo e nella psiche, a decadere e a morire. E contro coloro che ritengono che l'uomo sia una creatura gentile che vuole essere amata e che al massimo può difendere se stessa se viene attaccata, ribatte che egli è al contrario una creatura tra le cui doti istintive è da annoverare un forte quoziente di aggressività. In conseguenza, la civiltà è un male minore di quello che sarebbe un'umanità senza società, e che potesse dar sfogo a tutti i suoi desideri. Infatti, in una situazione del genere, non solo l'uomo non sarebbe felice, ma diventerebbe ancora più pericoloso per il prossimo. Questo non significa che Freud, come pure è stato detto, si faccia apologeta del disagio della civiltà. Tra i modelli estremi di una società repressiva e di una società senza regole e sacrifici, destinata ad auto-annullarsi in quanto società, Freud, cui peraltro non sfuggivano i grandi vantaggi della civiltà, è favorevole a una società... Sì... è favorevole ad una società che, pur non escludendo regole e sacrifici, cerchi nel limite del possibile di ridurre gli spazi di repressione e di sofferenza, facendo in modo che l'inevitabile ed ineliminabile questo non significa che Freud, come pure è stato detto, si faccia apologeta del disagio della civiltà. Tra i modelli estremi di una società repressiva e di una società senza regole e sacrifici destinata ad autoannullarsi in quanto società, Freud, cui peraltro non sfuggivano i grandi vantaggi della civiltà, è favorevole ad una società che, pur non escludendo regole e sacrifici, cerchi nel limite del possibile di ridurre gli spazi di repressione e di sofferenza, facendo in modo che l'inevitabile ed ineliminabile prezzo da pagare alla società risulti meno oneroso. Questo discorso si colloca nell'ambito di un ripensamento da parte di Freud della sua teoria psicologica generale. In questi ultimi scritti Freud ha diviso le pulsioni in due specie, quelle che tendono a conservare ed unire e sono quindi erotiche, nel senso dell'eros, del simposio platonico, o genericamente sessuali, e quelle che invece tendono a distruggere e a uccidere, comprese nella denominazione di pulsioni aggressive o distruttive. Nella lotta tra Eros e Thanatos, Freud ha visto condensata l'intera storia del genere umano, per cui quando Einstein, di fronte alla violenza scatenata dal nazifascismo e dall'incombente pericolo di una guerra mondiale, ha chiesto a Freud se ci sia una possibilità di dirigere l'evoluzione psichica degli uomini in modo che essi diventino capaci di resistere alla psicosi della distruzione e dell'odio, Freud ha risposto che non c'è speranza di sopprimere totalmente la tendenza aggressiva, ma si può solo cercare di dominarla al punto che non trovi espressione nella guerra. Come quella di Marx, ecco un'altra biografia guidata totalmente dalla divina provvidenza. L'uomo soggiogato dalla ragione astuta, cioè della divina provvidenza, che conduce l'uomo, Freud e Marx, all'ateismo per i suoi scopi. Così come ha portato lontano dalla fede Emanuele Severino, ovviamente, e lui di ciò non è consapevole. Non è consapevole di essere stato manovrato, soggiogato, manipolato dalla divina provvidenza, né potrebbe capirlo, come anche Napolitano, perché direbbe: allora Dio è malvagio. No, non è malvagio, aveva bisogno della tua produzione letteraria e tu non avresti potuto produrla se non avessi avuto quella psiche. Dio è al di là del bene e del male, non gli si può imputare di agire allo scopo del maggior vantaggio del genere umano. Guai all'uomo che è manipolato da Dio, e quindi si deve cercare di sottrarsi a questa manipolazione cercando di non svolgere ruoli troppo da protagonisti. Per esempio, qui c'è una immediata e immensa contraddizione di Freud. Si osservi: le pulsioni che conservano, che lui le chiama sessuali, e le pulsioni che disgregano, che lui le chiama Thanatos. Io ho creato questa formula già negli anni 90. Eros chiama Thanatos, come dice Eraclito, dell'arco il nome vita, azione la morte, cioè la tensione di chi trattiene l'eros genera creatività, civiltà, società, costruzione, economia, edificazione, la scarica, l'orgasmo, dopo leggeremo Reich, certo io non dovrei usare questi termini, e genera morte, dice Eraclito, Thanatos, Eros chiama Thanatos. Cioè Freud trascura una terza energia, che lui invece identifica con la prima, cioè quella sessuale, l'Eros. No, non è così che funziona. È quello che potrebbe essere definito, attenzione, il paradosso della generazione o della procreazione. Si potrebbe dire che il figlio viene concepito, cioè lo spermatozoo feconda l'ovulo, nella morte, l'orgasmo, nella morte. La vita nasce nella morte. Perché? Perché Freud ha appena detto sopra che c'è un costo in termini libidici nella civiltà. Cioè, la società richiede che l'uomo rinunci allo sfogo bestiale delle pulsioni, perché tu non puoi diventare un professore universitario ordinario se passi tutta la giornata e tutta la tua vita in bagno a farti seghe. Chiaro, cioè, nel senso che tu puoi concentrarti nello studio, nel lavoro e sviluppare e potenziare il tuo cervello e le tue facoltà se conservi la libido. E allora non puoi venirmi a dire, come fa Freud, che le energie conservative sono sessuali, perché la sessualità è sfogo del piacere sessuale, mentre invece tu usi il cervello se trattieni il piacere sessuale. Ed ecco perché quindi Eros chiama Thanatos, perché questo sfogo fa venire in mente la disgregazione, e quindi appunto Eros determina Thanatos. Tu dici: sì, ma la masturbazione non rende ciechi. Ma scusa, La stereologia ti spiega in che senso la masturbazione rende ciechi, sostituendo l'analisi individuale con l'analisi di campo, il sistema di unità organica. Ecco, questa è una prima critica a Freud. Poi una seconda critica a Freud. Lui dice, no? Una società quindi che, pur non escludendo regole e sacrifici, cerchi nei limiti del possibile di ridurre gli spazi di repressione e di sofferenza, facendo in modo che l'inevitabile e ineliminabile prezzo da pagare alla società risulti meno oneroso. Alcune considerazioni. Oggi lo studente studia ma non sa perché studiare, e in base a tutti questi problemi, ricordiamoci del liceale, del liceo Curiel del Padovano, che si è ucciso perché ha detto: il futuro è incerto, meglio togliersi la vita. Lo studente non sa perché studiare, e in aggiunta gli si dice: anche se studi non trovi il lavoro. Qui abbiamo un Freud che, avendo annullato il padre, si sostituisce al padre e diventa lui il padre. Cioè è lui che stabilisce quanto orgasmo deve avere una persona, contenuto sufficientemente perché la società funzioni, ma non troppo contenuto perché non ci sia sofferenza, troppa repressione e sofferenza. E invece ti dice la Chiesa: Dio vuole da te la castità perfetta. Ecco, c'è un Freud che dice: non la religione, non Dio Padre, non il cristianesimo, non la castità, cioè la repressione. Stabiliamo un giusto limite. Ti puoi fare sesso con tua moglie ogni giorno, o una volta alla settimana, o una volta al mese, usi i contraccettivi, ma purché si conservi la società. Cioè Freud che stabilisce il costo in termini libidici, quanto deve essere questo costo in termini libidici, mentre invece Dio Padre ti dice: questo costo io lo esigo massimo. Veniva in mente da fare la considerazione che volevo fare prima su Feuerbach, che mi sono dimenticato. Ricordiamoci che nella visione del cristianesimo non vale il discorso che Dio è una bugia perché ti protegge dalla natura. Nella verità cristiana il pericolo unico dell'uomo non sono gli uomini, la guerra, la povertà, la natura, il terremoto, l'uragano, la malattia. Il pericolo dell'uomo è la dannazione eterna decisa da Dio. Cioè Dio è il pericolo dell'uomo, e il rimedio a Dio come pericolo dell'uomo, come unico pericolo dell'uomo, è Dio stesso. Dio come tappabuchi di se stesso. Questa è la verità. E quindi appunto Dio dice al giovane disorientato che non sa perché studiare, perché non sa perché essere casto, ti dice: sei casto, sono io che lo voglio, e ti dico anche, poiché ti voglio bene, ti voglio dare delle direttive morali sicure, ti chiedi perché devi farlo, te lo chiedo io perché devi farlo, te lo dico io perché devi farlo, perché se non lo fai ti sbatto all'inferno. Cioè un Freud che ha annullato il padre si sostituisce al padre e decide: vediamo quanto deve essere questo costo in termini libidici. Il padre della religione cristiana ti dice invece: attento, questo costo io lo voglio perfetto, castità perfetta. Ovviamente il figlio al prodigo, no? Cioè non una castità perfetta da repressione. Grazie a Freud ci liberiamo dalle nevrosi, dai sensi di colpa, cioè una castità perfetta in soggetti maturi, non in soggetti repressi. Quindi Freud è senz'altro un contributo positivo. Come deve essere il giudizio universale su Freud? Cioè Freud finisce all'inferno o finisce in paradiso? È difficile a dirsi, perché Freud è un medico serio, è uno che ha dato un contributo fondamentale alla civiltà e alla scienza. Poi però ha voluto fare il filosofo e ha costruito una concezione generale della realtà in cui sbarazzarsi della religione, ma non dell'ebraismo, del cristianesimo, cioè di Dio Padre. Questo è l'obiettivo di Freud. Quindi diciamo che lui è il falso profeta, come Severino, come i maestri del sospetto, falso profeta, perché indica la strada, che è una falsa strada, che indica il futuro, che è un falso futuro. Però appunto c'è una base di serietà, di nobiltà, di aristocrazia, cioè lui è un gigante del pensiero. È difficile che un filosofo nella storia della filosofia finisca all'inferno, e vedremo dopo come Bagnano giudica Reich. Ecco, qui mi fermo su Freud.